Modem.
Per Suter, quando è arrivata Rebensburg, che nella parte alta già infliggeva distacchi pesanti comunque alle altre atlete. Qui vediamo Lara Gut che partirà oggi col pettorale numero 18.
Lo sapete, la voce del nostro inviato in diretta da Sochi, Aramis Dozio, che sta commentando con l'ex campione Pierino Gross la discesa libera femminile delle Olimpiadi. Stiamo appunto anche noi seguendo la gara qui in studio e quindi la puntata di oggi di Modem sarà un'edizione un po' speciale, perché appunto, come detto, seguiremo l'evento sportivo che a 30 anni dallo strepitoso successo a Sarajevo della giovanissima Michela Figini, prima e unica vinticinese a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali, potrebbe regalarci questa gara un'altra grande soddisfazione. Buongiorno da Renato Minoli e Paolo Dell'Oca in regia con l'assistenza tecnica di Roberto Rossinelli. Seguiremo la gara con alcuni ospiti qui con noi in studio che vi presento tra poco. Con loro, oltre ai commenti a caldo sulla discesa, parleremo anche della formazione dei giovani sportivi d'élite nello sci alpino, ma non solo, parleremo delle difficoltà che incontrano, delle opportunità che le società sportive, gli sci club, le federazioni di sci regionali e nazionali, Swiss Olympic, la scuola, la confederazione, la famiglia offrono a questi giovani nel perseguire la loro carriera sportiva parallelamente alla loro formazione scolastica e professionale. Ma prima colleghiamoci subito con il nostro inviato a Sochi, Omar Gargantini, per un primo aggiornamento della gara. Omar, a che punto siamo? Come sta andando la discesa?
Sì, buongiorno da Rosa Kutor. Appena arrivata al traguardo l'americana Giulia Mancuso, che aveva dominato la manche di discesa in supercombinata lunedì. Ebbene, la Mancuso è dietro ed anche di parecchio rispetto alla nostra Dominique Ghisin, che dopo la discesa delle prime 12 atleti è appunto al comando col tempo di 1:41:57, precede di 27 centesimi l'italiana Merighetti e di 37 l'altra rossocrociata Fabienne Sutter. Dunque per il momento un podio da sogno per i colori rossocrociati, in attesa che la corsa entri in maniera definitiva nel vivo con la partenza delle migliori di questa stagione. Comunque, aver respinto l'assalto di Giulia Mancuso è già un bel segnale per una Ghisin che in carriera ha spesso dimostrato di avere nelle corde il potenziale per far bene, ma che poi, tradita da una certa fragilità mentale, ha mancato a quasi tutti gli appuntamenti che contano. Ebbene, questa potrebbe davvero essere la sua giornata, in attesa che scendano col 17 Marianna Kaufmann-Anderhalden e col 18 Lara Gut. Per il momento è tutto, ci risentiremo tra poco. A voi.
Benissimo, grazie Omar Gargantini. Torniamo in studio con i nostri ospiti che oggi sono, e ve li presento e li saluto, il giovane talento dello sci ticinese Mattia Santoro, il capo settore dello sci alpino per la federazione di sci della Svizzera italiana Marco Gut, e una voce molto nota ai nostri radioascoltatori e telespettatori, Libano Zanolari. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Iniziamo appunto dal giovane che abbiamo qui con noi, Mattia, emozionato non tanto per la diretta, che penso che è la prima volta per te, ma per la diretta della discesa libera. Come stai vivendo questo momento?
Sì, è molto bello, anche perché sono comunque sempre i giochi olimpici e è una gara molto a sorpresa, anche se si vuole, perché ci possono appunto essere degli outsider che possono infilarsi tra le grandi favorite.
Ecco, tu non so, senti questa voglia di andare su quella pista?
Sì, sarebbe bello, anche perché la pista è comunque bella, sarebbe una bella esperienza.
Ecco, veniamo a Marco Gut. Precisiamo innanzitutto che lei non è parente di Lara Gut.
Esatto.
Ecco, cosa vuol dire oggi formare dei giovani talenti nello sci alpino o in altre discipline sempre sulla neve? Oggi è molto difficile?
È diventato molto impegnativo il confronto di prima. Vediamo adesso i nostri giovani che hanno una preparazione di circa 50-55 giorni fino a novembre, con uguali giorni di condizione fisica, vuole dire un grande sacrificio anche scolastico.
Ecco, poi torneremo con Mattia Santoro per capire un po' quali sono questi impegni. Libano Zanolari, ecco, ti vedo voltato più verso il monitor che verso il microfono. Come stai seguendo questa discesa libera? Tu che mi pare di ricordare hai fatto il primo commento nel 78, giusto?
Sì, con il terzo posto della De Agostini a Garmisch-Partenkirchen. Facevo qualcuno anche prima, ma c'era il grande Albertini, io ero il suo secondo. Insomma, ho avuto la fortuna di poter imparare molto.
Ecco, vediamo un po', hai seguito Doris D'Agostini, poi Michela Figini, poi sì. Hai seguito anche Lara Gut, o eri già in pensione?
Lara Gut purtroppo non ho potuto seguirla, mi rincresce moltissimo perché è una sciatrice straordinaria, il suo modo di sciare mi affascina, rischia sempre molto, è anche molto intelligente, comunque per il momento sta tirando un po' al limite estremo e sta tentando di vincere certe leggi della gravità e leggi fisiche che non si possono necessariamente vincere, ma lei per esempio per come imposta e come taglia la curva è una ragazza di una straordinaria ambizione, secondo me fa bene a fare così perché prima o poi la spunterà lei e mi sarebbe molto molto, forse è l'unico rincrescimento che ho perché sono felicissimo in pensione, adesso faccio il contadino, faccio molte cose, seguo lo sport ancora per un mensile che si chiama Confronti, mi piacerebbe molto commentarla proprio in diretta come facevano i vecchi cronisti che non avevano troppi assistenti e troppe altre voci, insomma una volta i vecchi commentavano direttamente sulla gara, mi piacerebbe commentarla curva per curva perché è straordinaria.
Ecco, vedremo cosa ne pensa Omar Gargantini, perché tu gli stai rubando il mestiere oggi. Torniamo a Mattia Santoro. Ecco, una breve presentazione. L'età, la formazione, la passione dello sci, da dove è venuta?
Allora, io per il momento ho 16 anni, compirò il 17, questo 27 febbraio. Frequento la scuola per sportivi di Elite a Tenero, dove faccio il percorso con la maturità integrata.
Spiega un po' che cos'è questa maturità integrata, cos'è questa scuola. Ne abbiamo già parlato nelle cronache, nei nostri servizi informativi, ma spiega brevemente che cos'è.
Praticamente è una scuola dove mi permette molto bene di conciliare lo sport e appunto la formazione scolastica. E con questo percorso che faccio io, alla fine di 3 anni, più di un anno di pratica in azienda, ho la possibilità di avere una maturità professionale.
Quindi puoi abbinare, dopo vedremo come abbinare lo sport d'élite e la formazione. Ma mi dicono dalla regia, ma lo stiamo vedendo anche noi dal televisore, che fra poco ci sarà la discesa delle altre due elvetiche in gara, la Abderalden, la Kaufmann Abderalden e Lara Gut. Chiediamo a Omar Gargantini a che punto siamo.
Allora sì, stava scendendo la spagnola Carolina Ruiz Castillo, che è caduta, dunque fuori gara, credo comunque per fortuna senza particolari conseguenze. Ci sarà un attimino di break dopo la discesa delle prime 15. Ribadisco allora momentaneamente la classifica provvisoria: Dominique Ghisine al comando con 27 centesimi sul leader italiana Mary Ghetti e 37 sull'altra rossocrociata Fabienne Sutter. Tra poco al via, visto che non ci sarà per un infortunio rimediato nell'ultimo allenamento, a Tina Weirater, Marianne Kaufmann Abderalden e poi soprattutto per noi a Lara Gut. C'è ancora un momento di pausa, quindi ci risentiremo tra poco. Rido a voi la linea.
Benissimo, Marco Gut, per quanto riguarda proprio la formazione dei giovani, voi come federazione in che modo interagite con questa federazione? Avete dei contatti con questa scuola di Tenero, che è una scuola federale, del Politecnico federale?
Sì, siamo sempre in contatto con loro perché ecco, abbiamo lì in tutto 6 atleti con i freestyler. Il coordinatore tecnico Andrea Rinaldi fa parte anche lui del CD, della commissione direttiva della FSSI, e per quello abbiamo, non dico giornalmente, però veramente un buon contatto.
Ecco, Mattia Santoro, in che modo tu ti trovi, in che modo gestisci questa tua doppia formazione, lo sportivo d'élite e la formazione professionale? La scuola cosa ti dà e la federazione che cosa ti dà?
Ma innanzitutto bisogna essere abbastanza organizzati personalmente e poi con la scuola è molto bello anche perché quando per esempio manco a lezione perché devo fare degli allenamenti o delle gare, c'è una piattaforma in internet dove praticamente tutti i professori aggiornano la piattaforma inserendo i documenti e gli argomenti che hanno trattato durante la lezione, quindi ho la possibilità di recuperare tutto molto bene e molto facilmente.
E anche oggi mi pare che dovrai recuperare.
Sì.
Benissimo. Sto guardando il monitor anch'io, con un occhio al monitor, un occhio agli ospiti. Omar Gargantini, a che punto siamo?
Sta per scattare Marianne Kaufmann Abderalden. Dunque, se volete fare ancora qualche considerazione, poi il racconto della sua finale della gara e la diretta di Lara Guta, voi.
Libano Zanolari, allora, commenta tu questa.
Bene, proviamo. Abderalden, prima curva alla sinistra, la zecca in pieno, il cambio difficilissimo, lo azzecca subito in posizione. Ora arriviamo in un punto in cui si tratta di essere molto scorrevoli, la posizione viene mantenuta bene. Primo confronto 24:10, un primo tempo che sarà già molto significativo, molto importante, a 24:23 e a 13 centesimi, poi la difficilissima curva sinistra sul muro impostato molto bene, subito il cambio a destra, a sinistra ora deve rimanere alta e rimane, e pertanto la Abderalden può andare ad attaccare il 41:12 e fa 41:73. Questo dimostra che sorprendentemente la Ghisi sul piano tecnico e ora cade, purtroppo non cade, si salva appena appena, stava per cadere, si è salvata, è già molto, e dicevo che sta comunque dimostrando la Ghisi con il suo tempo di aver fatto una grande parte tecnica, e questo ci fa ben sperare.
Ecco, per quanto riguarda...
È la seconda volta che fallisce l'Abderalden. Questione di nervi, purtroppo.
Questione di nervi, eh. Mattia, questione di nervi. Tu, quando sei in gara, cosa pensi?
Ma io cerco di rilassarmi il più possibile quando sono alla partenza e pensare solo di sciare al massimo delle mie possibilità.
E cosa vuol dire sciare al massimo?
E rischiare a tutte e attaccare, perché essendo il primo anno di gare FIS non ho niente da perdere, è tutto da guadagnare.
Perché dovrai fare dei punti FIS per poter poi progredire nella tua carriera.
Esatto.
Ecco, benissimo. Vediamo che Lara Good non è ancora al cancello di partenza. Marco Good, secondo voi per i giovani ci siamo? Mi dicono niente, allora... Passiamo la linea a Omar Gargantini, che ci permetterà di seguire in diretta radiofonica la discesa di Lara Guta. A te, Omar.
Esatto, dunque purtroppo uscita la terza svizzera in corsa, Marianne Kaufmann Abderalden, che con questa pista non si è mai trovata a suo agio, uscita anche lunedì mattina nella manche di super combinata, ha ottenuto dei tempi molto alti in prova, parte a tecnica in alto, come diceva giustamente Libano Zanolari, molto impegnativa, forse un po' troppo per le caratteristiche della Kaufmann Abderalden, che in stagione è stata la migliore delle svizzere. Ma ora concentriamoci sulla discesa di Lara Good, che va all'assalto nel miglior tempo, che lo ricorda quello di Dominique Ghisin, 1:41:57. Sul podio provvisorio anche un'altra svizzera, Fabienne Sutter, terza staccata di poco meno di 4 decimi. Lara Guta, che lunedì mattina è stata molto brava nella manche di super combinata, è arrivata seconda dietro soltanto a Giulia Mancuso. Lei non ama particolarmente questa pista, ritenuta un pochino troppo facile, lei preferisce pendii più a ripidi, a fondi più ghiacciati, a come Val d'Isère, come Beaver Creek, ma che comunque ha nelle corde un potenziale tecnico straordinario. Lara Guta che va al primo confronto serio intermedio col 41:12 di Dominique Ghisin, sta per transitare a 7 centesimi di vantaggio, dunque esce dalla parte alta con un buon tempo Lara Good, che adesso deve cercare di trarre il massimo dal tratto in teoria più difficile, quello di puro scorrimento. 55:30 è il secondo confronto provvisorio, gara quasi parallela tra la Good e Dominique Ghisin, a 9 centesimi di ritardo per la ticinese, che comunque è pienamente in corsa per portarsi provvisoriamente in testa di questa discesa che segna il titolo olimpico femminile. Sono 4 le svizzere che nella storia hanno vinto il titolo olimpico in discesa, l'ultima Michela Figini il 16 febbraio dell'84, 12 centesimi di vantaggio, un'alternanza davvero emozionante quella tra Dominique Ghisin e Lara Guta, che stanno facendo corsa quasi speculare. A Lara Guta che si appresta ora ad entrare negli ultimi 15 secondi di gara, 1:41:57 il tempo stabilito da Dominique Ghisin. Attendiamo il transitare di Lara Guta qui alla traguardo, la vediamo sbucare qui dalla nostra finestra in appostazione. Lara Guta si avvicina al traguardo, pochi secondi, ricordo 1:41:57 il tempo di Dominique Ghisin, 1:41:67 dietro Lara Guta seconda, dunque Ghisin, Gut, Merighetti, il podio provvisorio, l'emozione sul volto di Dominique Ghisin e qualche rimpianto su quello di Lara Guta, che si porta le mani al volto, capisce che per pochissimi centesimi, insomma, la storia non la vuole assoluta protagonista. Gesto di disperazione per Lara Guta, che comunque è momentaneamente seconda, salgono ulteriormente le quotazioni di Dominique Ghisin. Studio
Libano Zanolari, le stesse emozioni di 30 anni?
Sì, sì, c'è da dire che la Good probabilmente ancora una volta ha pagato una certa assenza proprio di peso, non del peso specifico della ragazza, ma proprio del peso della massa, perché in definitiva è sciato molto bene, ma ancora una volta devo ritornare su quanto ho detto prima con il confronto con la Verhalden. La Gisin è stata molto sorprendente nel muro iniziale tecnicamente, e poi la Good più di così non penso potesse fare, non mi sembra abbia fatto degli errori.
No, perfetto.
Perfetta, perfetto. Più di così non poteva. Materiale e peso, forse.
Marco Gut, appunto, di fronte a discese del genere, lei ha i suoi giovani che ha sotto la sua, diciamo così, direzione e competenza. Che cosa può portare una discesa del genere per chi sta veramente formandosi?
È molto importante, nel senso, perché anche i nostri giovani devono vedere queste cose qui, devono lavorare fortissimo sia sulla condizione fisica sia anche sciistica e mentalmente anche.
Ecco, torniamo alla formazione dei nostri giovani. Prima appunto chiedevo che cosa fa la federazione, che cosa può fare di più. Voi vi ritenete soddisfatti per quello che la federazione e quello che la scuola per gli sportivi d'élite stanno facendo oggi, o c'è qualcosa che si potrebbe migliorare? Marco Gut.
Ma da migliorare c'è sempre, però posso dire che negli ultimi anni da noi in federazione abbiamo fatto grandi passi in avanti. Abbiamo due allenatori a tempo pieno che lavorano per i nostri giovani, Roberto Boselli per i juniori, Chiara Medolago per gli under 16, e poi abbiamo l'allenatore di condizione fisica, e per quello diciamo andiamo in avanti. Sicuramente dopo ci vuole anche gli atleti giovani, nuovi, motivati, che vengono fuori dalle sci-club.
Libano Zanolari, appunto, tre ragazze sul podio di campionati del mondo e nessun ragazzo. Questo vuol dire qualcosa o un caso?
Ma questa è una tematica per certi versi esplosiva, nel senso che bisognerebbe chiedersi come mai le ragazze di cinesi sono più brave in tutti i sensi dei, ma ragazze sono sempre le più brave già a partire dalle scuole elementari, ma anche poi nella tempra, nella scelta agonistica. Questo è un discorso bellissimo che bisognerebbe fare con qualche insegnante, addirittura a livello di sociologia. Bisognerebbe sapere quali sono i rapporti con le famiglie. Forse i maschi sono troppo mammaroli, devono tornare a casa la sera a mangiare la lasagna cotta giusta, eccetera, eccetera. Come dicevano gli studenti una volta, al ritorno, una famosa pagina del Tiger Stanzeiger, gli studenti che tornano all'università il venerdì sera e tutti sono ansiosi di mangiare la lasagna fatta dalla mamma. Credo che paradossalmente dei ragazzi siano più indipendenti, più capaci di sopravvivere all'esterno quando non sono nel proprio letto, quando non mangiano la propria pasta.
Mattia Santoro, una breve replica, perché poi dobbiamo dare la linea di nuovo a Omar Gargantini. Ecco, anche a te piace la lasagna?
Ma secondo me non è molto questa la giusta teoria, però ci può stare.
No, dei giovani non è più, i giovani non sono più così, una volta però era un po' così. I giovani credo siano più autonomi.
Ma secondo me dipende, è molto individuale questo tipo di osservazione. Anche magari secondo me il livello nelle ragazze è un pochettino più basso che quello nei maschi. C'è veramente molta battaglia proprio, ci sono un livello altissimo, una cosa impressionante.
Però poi dopo non emergono a livello nazionale. Di nuovo la linea Omar Gargantini.
Sì, c'è in pista la fresca vincitrice della super combinata Maria Oefel-Riesch, leader della classifica di discesa in questa stagione, che peraltro su questa pista non è sembrata molto su agio negli scorsi giorni. In effetti ha già un ritardo importante nei confronti della nostra Dominique Gisin, sempre leader con 10 centesimi di vantaggio sulla Raguta. Maria Oefel-Riesch concede più di mezzo secondo all'ultimo raffronto intermedio.
Sì, è andata la linea. Ci avvisano dalla regia che è caduta la linea, quindi sì, dobbiamo vedere di recuperare Omar Gargantini.
Sì, guarda, intanto ne parlavo così a segni di tipo indiano con Gut, e probabilmente la pista, essendo riscaldata, probabilmente è peggiorata, perché non è tecnicamente non è pensabile un tempo così mediocre da parte della Hofer-Riesch. Non so.
No, no, si vede proprio perché non ha fatto un errore, dico adesso, fino a qui. E lei il peso, la grandezza, tutto.
C'è anche la tecnica. Esatto. Attenzione perché si profila, si potrebbe profilare una clamorosa sorpresa. Primo e secondo posto, un po' per merito di chi l'ha fatto, dalle nostre due, e un po' per le contingenze, e adesso conta moltissimo anche il materiale.
Ecco, per quanto riguarda proprio le prossime discesiste che devono ancora appunto scendere, secondo te l'Ivano Zanolari...
Guarda, la Mase è sugli svizzeri Stöckli, che tra l'altro stanno avendo un successo straordinario, e però in precedenza non sono andati molto bene, perché la Ferpa comunque non è una grande, ma anche la Suter aveva gli Stöckli, non è andata molto bene. Poi la Fenninger, che è tecnicamente fortissima, ma il problema a questo punto mi sembra che sia nella parte bassa, o no, paradossalmente, nello scorrimento.
Esattamente, lì si vede adesso proprio, è lì che fa la differenza. Adesso guardiamo la Tina.
Ecco, in mancanza del commento di Omar Gargantini, lo stiamo facendo
se arriva Omar è molto meglio, perché è molto più informato sulla situazione. Intanto la Mase, senza nessuna sorpresa tecnicamente, a 2 centesimi di vantaggio, ora effettua la chiusura di questo muro in modo abbastanza buono, ma sta un po' troppo sugli spigoli in uscita. Adesso attenzione, 41.12, il prossimo tempo sarà determinante. 41.03, fa gara parallela
come la Lara,
e decide, esatto. e decide esattamente lo scorrimento, lo sci svizzero, e decide però anche la condizione del fondo. Non so cosa ne dici.
No, è esattamente questo.
Adesso vediamo dove, 55.30, a 13 centesimi di vantaggio, sempre in posizione. Ai. Deve fare ora una diagonale ancora abbastanza difficile. Qui siamo sempre in un punto di estremo scorrimento. Vediamo com'è il suo sci, come corre. 1.12.41, attenzione, 1.12.03, ed ora è in vantaggio. Ora può solo perdere questa gara, lanciata verso l'oro. Se non sbaglia questa curva, questo curvone a sinistra, qui è un po' bassa, frenato. E allora qui ha perso qualcosa, siamo veramente sui centesimi di secondo, ha dovuto stare troppo sullo spigolo, sullo sci esterno. Attenzione ora, questa frenata qualcosa è costata,
sì,
sicuramente.
Sicuro.
Allora, 1.41.57, 1.41.57,
no!
Lo stesso tempo della Ghisin in seguito all'errore, ed ora la Gute terza, stesso tempo, due ragazzi al comando con lo stesso tempo, ma guarda un po'.
Ecco, Libano, vedo che la passione non manca. Torniamo brevemente, prima di vedere un po' l'assestamento di questo podio, di questa discesa femminile delle Olimpiadi, vedere un po', ecco.
C'è la Fenninger, sì. Poi abbiamo chiuso il discorso. Adesso, se non c'è Gargantino, dobbiamo attendere la Fenninger, perché decide tutto.
Con il numero 22.
Subito adesso.
Sì.
Se la Fenninger... in teoria può farcela, anche se mi sembra un po' leggerina, chissà. Vediamo un po'.
La trovo anch'io.
La Fenninger era gli Het, e gli Het sono andati piuttosto male con la Mancuso. E anche con la Gürgel sono andati male sul tratto di scorrimento.
Quindi
ecco,
in ogni caso sarà successo svizzero.
Ma
sicuramente.
La medaglia c'è. Ma...
Se guardiamo la Tina Mase, scia un sci svizzero.
Aiutato
da Mauro Pini, allenatore ticinese.
Che è una piccola marca svizzera che sta facendo cose straordinarie. Questa è la vera eccellenza dell'artigianato svizzero. Vediamo ora la Fenninger, del tratto tecnico dovrebbe uscire molto bene. Esce infatti con 11 centesimi di vantaggio, qui la vediamo premere un po' troppo nella curva. Errore clamoroso, fuori, è finita. Errore clamoroso come quello della Adderhalden. Questo ancora una volta è questione di nervi. E allora abbiamo due ragazzi al primo posto, dovrebbe essere un oro e un bronzo per la Gut. Non penso ci possano essere dei mutamenti. Forse se c'è Gargantini dovrete chiamarlo il 26, la Lotte Smith
non riusciamo a metterci in contatto con Gargantini. Vediamo un po' di intanto che con uno sguardo al televisore
avanti.
Vediamo un po' magari di concludere un po' il nostro discorso sulla formazione dei giovani, concludere, di avviarlo.
Scusa se mi permetti, no. Volevo replicare al giovane molto bravo che studia, perché è molto difficile studiare e fare sport, a Mattia. Volevo dire che il problema, io l'ho espresso in modo un po' paradossale, anche un po' ridanciano, ma il problema grosso sarà quando voi dovrete uscire dal Canton Ticino o dal vostro ambiente. Questo è il problema grosso, io l'ho espresso in modo un po' paradossale con la lasagna. Quando vi troverete in Giappone o in America o in Germania, e vi troverete abbastanza in imbarazzo.
Bene, abbiamo ristabilito la linea con Omar Gargantini. Commentaci le ultime fasi di questa affascinante gara.
Sì, ho la linea telefonica per la verità, perché il collegamento normale è andato in tilt, non è così importante perché è davvero una gara destinata a entrare nella storia. Tina Maze ha stabilito il miglior tempo a pari con Dominique Wisin, dunque a meno di clamorose sorprese, visto che tutte le migliori ormai sono già arrivate al traguardo, avremo due campionesse olimpiche a braccetto e sul podio anche la nostra Lara Gusa, staccata di soli 10 centesimi, dunque con uno stato d'animo verosimilmente sospeso a metà tra l'orgoglio per una prima medaglia alla sua prima Olimpiade ed il rimpianto per essere andata vicinissima, davvero vicinissima alla conquista dell'oro. Dunque Dominique Wisin, a meno che arrivi con i prossimi numeri qualche outsider a scombussolare la situazione, sarà la quinta svizzera a conquistare l'oro della discesa delle Olimpiadi 30 anni dopo Michela Figini. Dunque il podio provvisorio è di una classifica davvero a tinte rosso crociate, Tina Maze Wisin al comando, dove Lara Gusa terza staccata di un decimo, Fabian Sutter quinta a 37 centesimi. Davvero una giornata straordinaria qui a Rosa Kutor. Eventuali ulteriori considerazioni in chiusura di Bodimer per il momento a voi.
Ecco, Marco Good, noi siamo soliti come giornalisti dire è arrivata solo terza, ad ogni modo 10 centesimi di secondo a quella velocità sono pochi centimetri, quindi dobbiamo riconoscere la grandezza anche della nostra rappresentante ticinese alle Olimpiadi, quindi questo concetto di solo terza è una deformazione veicolata dai media.
Esattamente, questo ogni tanto mi fa anche molto arrabbiare, come la Lara quando ha vinto inizio stagione e tutto e poi sono venuti altre gare, solo seconda, terza, quinta, però i stacchi sono talmente piccoli, diciamo, su una lunghezza, su 2 minuti quasi di gara e niente, diciamo, sono tutti bravi nel senso.
Questi sono 2 metri. Questo qui.
Sì. 2 metri, sì, veramente poco. Parliamo un po', 27. Per quanto riguarda la carriera sportiva, per la federazione sci della Svizzera italiana è facile portare i propri talenti nelle file nazionali, ci sono ostacoli, eventualmente quali, Marco Good?
No, ostacoli non penso, ecco, se abbiamo noi ecco, gli atleti buoni, bravi, riusciamo a portarli in avanti. Abbiamo portato 2 anni fa la Beatrice Scalvedi di Campoblenio nei quadri C e ha cominciato adesso a fare qualche gara di Coppa Europa, però chiaramente è dura, è lunga. Un problema è chiaramente se uno non fa la scuola sportiva d'elite, fa la scuola media normale o vuole fare il liceo, allora lì sia con il nostro sistema di scuola, non è solo in Ticino, anche in Svizzera interna così, combinare allenamenti, condizioni fisiche, scuola e tutto è molto molto difficile.
Ecco, Mattia Santoro è un impegno non indifferente e rispetto ad altri atleti d'élite di altri sport, dico calcio, l'hockey oppure l'atletica, per voi sciatori c'è in più il discorso che voi vi dovete sempre spostare per i vostri allenamenti. Tu abiti dove?
Io abito a Claro.
Ecco, a Claro in ogni caso devi andare come minimo fino ad Airolo, quindi è un impegno ulteriore. Come vivi questa situazione?
E fa parte del gioco alla fine, perché se scegli questo sport devi essere consapevole di quello che ne consegue alla fine. Gli spostamenti sono una cosa normale per lo sci alpino e è così.
Quali obiettivi ti sei posto in questo momento?
Ma il mio obiettivo è cercare nei prossimi 2 anni di entrare nella NLZ, che è il centro giovanile nazionale d'allenamento, e spero di poter raggiungere questo obiettivo.
Ecco, Libano Zanolari.
Sto sempre dando un'occhiata alla gara perché potrebbe mutare la condizione della pista e attendo con una certa preoccupazione, da un punto di vista non si dovrebbe dirlo, ma insomma, Seyerstedt numero 26 potrebbe essere molto insidiosa.
Per quanto riguarda la formazione dei giovani, tu hai seguito per molti anni, che cosa è cambiato rispetto al passato? Si è migliorato, diciamo così, la formazione dei giovani in Svizzera e come?
Moltissimo, perché la Svizzera, contrariamente per esempio all'Italia, che ha dei corpi militari nei quali i giovani praticamente, dicevo, mi ricordo del mio amico Pierino Gross, aveva un figlio che è arrivato in Coppa del Mondo, è entrato nei qualche volta nei primi 30, e lui era un carabiniere, poi ci sono i forestali, le fiamme gialle, eccetera, eccetera, e questi fanno formalmente fanno il loro mestiere, devono solo partecipare alle gare di settore, cioè dell'esercito, e poi per il resto sono dei professionisti. Gli svizzeri costano molto alla famiglia, circa 15-20 mila franchi, e il paradosso è che noi cominciamo, lo sponsor comincia a dare dei soldi al giovane, quando in realtà il giovane è già formato, mentre i soldi dovrebbero essere impiegati prima. Ora però tutto è molto migliorato, come abbiamo sentito da Mattia, rispetto a 30-40 anni fa, dove tutto il carico era sulla famiglia. Adesso la situazione è molto molto migliorata, con queste scuole che poi derivano dal famoso liceo di Stams degli austriaci, e qualche svizzero, mi sembra Silvan Zurbriggen, è andato a studiare a Stams,
sì.
metà sport e metà come fa Mattia. Adesso ecco, è molto migliorato.
Siamo ormai in conclusione, in chiusura di Modem, diamo quindi ancora la linea a Omar Gargantini per vedere di fare un po' il punto la situazione. Da 8.55 a te, Omar.
Sì, è davvero una giornata di emozioni straordinarie quella che stiamo vivendo qui a Rosa Kutor. Il 12 febbraio 2014 entrerà nella storia, perché a meno di scombussolamenti nei prossimi minuti avremo due campionesse olimpiche. La nostra è Dominique Ghisin, la simpaticissima, sempre molto disponibile, la sensibile Dominique Ghisin, che spesso ha pagato in carriera un pizzico di fragilità mancando determinati appuntamenti anche per un po' di sfortuna. Questa mattina invece è stata strepitosa, era stata brava già lunedì in super combinata, ma era stata brava soprattutto nella manche di slalom, salvo poi ammettere di aver creato proprio il freno in discesa. Questa mattina ha trovato la giusta combinazione e ha chiuso davanti a tutte, eguagliata soltanto da Tina Maze, la vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo, che allenata dal ticinese Mauro Pini ha ritrovato proprio in concomitanza con i giochi il giusto feeling anche con se stessa. Maze, che è stata davanti fino ad una ventina di secondi dal termine, poi però nel finale la Ghisin è stata la migliore. Le due hanno chiuso in 1:41:57 a completare una giornata storica per lo sci svizzero, anche il bronzo di Lara Guta, la ticinese, già tre volte argento ad un campionato del mondo, la sua prima Olimpiade, ha dimostrato di essere davvero un grandissimo talento su una pista che non ama. È arrivata per un solo decimo di distacco, comunque sul gradino più basso del podio. Dunque due svizzere nelle prime tre, tre nelle prime cinque, perché quinta ha chiuso Fabienne Zutter. Davvero una giornata straordinaria per lo sci svizzero, che dunque continua ad essere protagonista a questi giochi olimpici di Sochi. Ci attende dunque una vera maratona anche dal punto di vista professionale, perché non mancheranno evidentemente le richieste, ma è bello che sia così. Festeggiamo a Dominique Ghisin, festeggiamo la Ravuta, e per certi versi festeggiamo Tina Maze, perché il suo allenatore è il ticinese Mauro Pini. Direi che per il momento è tutto qui da Rosa Kutor, ci risentiremo nell'appuntamento informativo delle 9, dunque tra pochi minuti lì nello studio.
Benissimo, grazie Omar Gargantini. Io saluto anche gli altri nostri ospiti, Mattia Santoro, Marco Gute e Libano Zanolari. Modem torna domani e lascio la linea ai colleghi di Alba Chiara.